Caffè 2.0, internet dalla parte di chi lavora, con Valentino Spataro. Buongiorno a tutti, allora sono arrivate anche le storie su Telegram, un po' come WhatsApp, Instagram, bla bla bla. Dunque, a me è venuto il dubbio, ma che cosa sono i feed, i reel e le storie? Proviamo a vedere un pochettino meglio. Feed è quel termine che si utilizza per dire i contenuti che ognuno di noi posta, vengono messi tutti insieme legati al nostro account. Quindi il feed è quel canale, come i feed RSS nei podcast, il feed è quel canale dove trovo tutte le cose che pubblico. Come si pongono a questo punto i reel e le storie, che spesso sono dei video, ma non necessariamente, ma non partono da un feed? Quando io tipicamente lancio l'applicazione, posso fare quello per cui l'applicazione è nata. Quindi Instagram permette di pubblicare un video, una foto, un test e una didascalia correlata. Su Telegram vado su un canale, oppure seguo una persona o partecipo a un gruppo. Per andare sui reel e sulle storie devo fare un'azione particolare. Attenzione, questa azione particolare a volte poi dalle piattaforme viene ibridata per facilitare l'hype, cioè facilitare il fatto che guarda, sono finito nei reel. È come se fosse proprio un vero e proprio canale diverso con dei contenuti di tipo diverso. Allora, che contenuti sono i reel e che contenuti diversi sono le storie? Cambia per ogni applicazione. Quindi tipicamente si dice l'applicazione Instagram piuttosto che Telegram permetteranno di avere o delle storie o dei reel con una durata massima di contenuto, una visibilità limitata nel tempo, una interattività e una proposizione probabilmente maggiore per quelli che ci seguono. Ecco che i reel e le storie improvvisamente diventano non solo un modo di esprimere dei contenuti molto rapido, molto diretto, ma anche un modo diverso per esprimersi. In realtà questo viene proposto all'inizio, poi nulla vieta, nulla ha mai vietato che questi contenuti generati in modo diverso finiscano nel feed. Tipicamente perché finiscano nel reel o nelle storie e si distinguano dai video e dalle immagini pubblicate sul feed, vengono dati anche delle funzionalità di editing diverse che aiutano proprio a interagire. E poi le parti terze o l'applicazione stessa tende a enfatizzare queste diversità stilistiche, chiamiamolo così. In generale supportano tutti gli hashtag e possono essere in qualche modo condivise. Su Telegram come funzionano? Funzionano che sono a disposizione gli utenti premium, quindi se non ricordo male stiamo parlando di una ventina di euro al mese, qualcosa del genere. Adesso fatemi vedere perché non sto dietro quasi mai a queste... Dove è finito Brave? Ah, eccolo lì. Non sto mai dietro a tutte queste iniziative dove non vedo un grande valore aggiunto, se non perché uno usa tanto la piattaforma e allora è giusto che acquisisca tutte le potenzialità che gli servono. Però vediamo qua, vediamo, per esempio, ecco, il primo problema che ho è che da web non riesco ad accedere alle stories assolutamente in modo facile, assolutamente non ci arrivo. Poi vediamo qua, niente, è difficilissimo anche la cosa più evidente, fatemi vedere, niente, di qua, saving account settings, night mode, robot switch installup, telegram features, niente, ma proprio se la sono dimenticata. È la versione web che ho, questa sul PC in questo momento. E ecco, questa è un'altra cosa. Tipicamente da Instagram non finisco immediatamente nei reel, è un po' come navigare alla cieca e entrare in queste funzionalità. Io, dopo averle cercate le stories su Telegram con fatica, per sbaglio a un certo punto vedo che tirando verso il basso, come se fosse un aggiornamento, l'elenco dei contenuti, praticamente mi mostra le storie dei miei, di chi seguo. E questo è uno degli aspetti principali che ha segnalato anche altri. Sostanzialmente il fatto di avere delle stories non è tanto per entrare nel feed, nella comunicazione pubblica generale, quanto nel parlare con tutti coloro che hanno Telegram e magari non mi seguono direttamente. Quindi sostanzialmente ci sono tante piccole ibridazioni per arrivare a notificare dei contenuti agli altri con delle modalità che prima non erano disponibili. Il punto centrale è che questa modalità magari all'inizio funziona perché è nuova, poi va a scomparire nel flusso delle tante notifiche che uno riceve, e quindi ha senso per cavalcarla subito se uno ha intenzione, per esempio, di raggiungere gente che non lo segue da anni, così dice Giulio Gaudiano, dice un mandato è una persona che era nella mia rubrica telefonica, dopo tantissimi anni si è fatta viva. Quindi l'ho recuperata, dice, ecco un'utilità delle stories. In realtà io non la trovo una grande utilità per nessun motivo, perché insomma non è un sistema, un metodo per comunicare, quello di andare a raggiungere a tutti i costi qualcuno. Sì, può essere un'occasione che si recupera e via, però da qui a dire organizzo la mia comunicazione per sfruttare le stories di Telegram, sinceramente non lo so. Più interessante è vedere quel meccanismo che credo si chiami highlight di Instagram, che permette di avere dei tondini con gli argomenti che trattiamo, in modo tale da andare a vedere i temi che noi trattiamo e per ognuno di essi i contenuti che abbiamo proposto. Questa è una navigazione che trovo molto intelligente e molto interessante. Quindi sostanzialmente l'avrete capito, per me le stories sono un modo per andare a cercare dei contenuti da un'altra parte, e contenuti che spesso devono essere generati in un altro modo specifico. Ora, in realtà, se avete già delle stories che realizzate per altre piattaforme, utilizzatele, riutilizzatele, mettetele qua dentro se riuscite a esportarle e utilizzatele pure su Telegram. Il punto centrale è che tutti questi strumenti si fanno concorrenza tra di loro e tendono a portare le persone a usare di più l'applicazione terza, e quindi a consultare anche i contenuti degli altri, non solo i nostri. Tutte queste attività sostanzialmente fanno sì che uno spende quella ventina di euro per avere delle funzionalità su Telegram, su Instagram, Bing, Frizzi e Lazzi, ma si occupa meno di avere una propria piattaforma dove comunicare ai propri clienti e dire: guarda, io ti faccio questo, poi questo, questo e questo. Perché? Perché ancora nelle soluzioni self-hosted, quindi sui nostri siti per intenderci, non abbiamo quella capacità di analizzare i comportamenti degli utenti in modo tale da mantenerli tanto, tanto e tanto. In sostanza, se avessimo delle analitiche che ci dicono: guarda, tutti quelli che fanno questo percorso lo abbandonano probabilmente per questo motivo, ecco, queste analitiche ci servirebbero molto di più di quelle di Google, che vengono date adesso e che ancora molti smaniano ad avere. Quindi, facendola molto breve, Reel e Storie hanno tutti, a seconda della piattaforma, dei limiti temporali di durata o di visibilità. Hanno un diverso contesto di distribuzione, supportano comunque gli hashtag, a volte possono essere salvati, a volte no. L'esplorazione di questi contenuti, almeno all'inizio, si fa molto bene anche con un sistema proprio separato dal feed normale, e permettono di avere uno stile che riesca a distinguermi un po' dagli altri video. L'aspetto principale, come al solito, le notifiche. Ricordatevi, qualsiasi applicazione per telefonino alla fine ha solo questo come obiettivo principale: notificare all'utente finale qualche novità. Se lo facciamo dalla nostra applicazione, continueranno a venire da noi. Se non lo facciamo con la nostra applicazione, allora probabilmente staremo usando un social network e daremo sempre più visibilità non solo alle nostre notifiche, ma anche a quelli degli altri. questo punto vi segnalo che ci sono varie applicazioni per telefoni, anche a supporto di Feeder SS. Adesso vediamo se riesco a trovare. Sì, questo si chiama Feeder, che permette di seguire Feeder SS e anche di ricevere le notifiche dal singolo feed. Ecco, Feeder SS nessuno lo chiama come uno strumento di notifiche decentralizzato. In realtà potremmo usarlo sia per i blog sia per i podcast e decidere noi quali notifiche ricevere quando arrivano nuovi contenuti. E questo ci permetterebbe di avere delle notifiche come vogliamo noi, senza dover dipendere da una piattaforma che poi ci aggiunge pubblicità e via di seguito. Però qual è? È meno accattivante, meno coinvolgente e richiede un pelino più di competenza. Pelino, veramente poco. Ed è questo sempre il gap, la semplicità e il ci penso tutto io, in modo tale che tu non debba preoccuparti di niente, che fa la differenza tra servizi maturi, competenti, etici, che permettono la concorrenza e sono aperti, rispetto a quelli chiusi. Da qui non si riesce a uscirne. Quindi, Feeder SS, non so, Feeder SS con Twitter che ha anche cambiato nome adesso, ragazzi, sempre più lontano, lo guardo, Facebook è diventato assolutamente insignificante. Di fronte a tutto questo, cosa si sta succedendo? Sostanzialmente ci si rende conto che le persone sono stanche di ricevere notifiche continuamente, e di fronte a questa stanchezza emergono queste modalità che rendono tutti i limiti che sono stati imposti nel Feeder SS come un'opportunità per superarli con altre funzionalità sempre offerte alla piattaforma. Praticamente loro ci danno i limiti e loro ci danno anche gli strumenti per superarli. Restiamo sempre lì finché non ci stuferemo completamente di tutte queste cose. Fediverso? Mastodon? Ci sarà un'alternativa a tutto questo? Ma per me restiamo sempre Feeder SS. Però mi rendo conto che la gente vuole interagire in un modo diverso. Quindi i Feeder SS obiettivamente potrebbero essere solo quelli più evoluti, come quelli che sono stati proposti adesso per il mondo del podcasting, che però ancora non sono supportati. Quindi è una lenta rivoluzione che sta procedendo, ma molto più lentamente delle novità, perché con ChatGPT obiettivamente oggi potremmo anche chiedere a una macchina: senti, queste sono le novità di oggi, sapendo quello che mi interessa di più in questo periodo, segnalami subito le novità di oggi. E questa è un'altra frontiera che si aprirà quando l'intelligenza artificiale arriverà a tutti noi. In chiusura vi segnalo quel libro per il quale ho realizzato un'intervista, che è Uno Nessuno ChatGPT, le edizioni, ed è di 14,90. Vi assicuro, sono 8 capitoli, 140 pagine, l'ho letto e riletto in 3 giorni, 2 giorni e mezzo quasi. Perché l'ho riletto? Perché ho integrato tutti i termini che ho trovato nel libro nel mio dizionario sull'intelligenza artificiale. E quindi l'ho letto una prima volta, sottolineato, ho preso appunti, così come il metodo Piero Angela. Ma poi ho anche poi estratto proprio le parole del dizionario, ecco, che l'ho riletto, e nel rileggerlo ho apprezzato moltissimo la capacità di approfondimento e spiegazione di certe cose. Quindi vi consiglio non solo questo libro, ma anche di rileggerlo due volte, almeno come ho fatto io, cioè i primi 4 capitoli rileggerli, e poi gli ultimi 4 vanno via molto gradevolmente, sono molto discorsivi. I primi sono più tecnici, però molto importanti per spiegare il modo in cui noi interagiamo con questa macchina. Anche se il libro credo che sia uno dei migliori in assoluto, credo che forse non riuscirà a trattenermi a scrivere 2 righe anch'io, ma non per riscrivere quello non ho scritto loro, per aggiungere degli altri argomenti che secondo me potevano essere trattati in modo ancora più divulgativo. Devo essere sincero, preferisco il taglio che hanno dato loro, che spiega tecnicamente come funziona, ed è proprio quello che serviva a me. Mi aspetto che come stile divulgativo si possa fare ancora qualcosa di più, perché quello che arriva alle persone non può essere una spiegazione dell'intelligenza artificiale di termini addestramento supervisionato. Si capisce, si può spiegare, però alle persone interessa proprio capire quando cosa ha di buono e quando è pericoloso. Ecco, questo secondo me è il punto centrale. Due temi oggi, vi ho fatto una puntatona troppo lunga. Sarò più bravo nei prossimi giorni. Un caro saluto a tutti, alla prossima.